Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Sì, allora buongiorno a tutte e tutti, iniziamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie, mezzogiorno e 20, iniziamo con qualche minuto di ritardo, ma abbiamo già in onda la prima corrispondenza della mattinata. Questa mattina infatti i lavoratori ATAC, i ferrotranvieri ATAC, sono scesi in sciopero davanti alla sede di Via Prenestina qui a Roma. Ciao, abbiamo in corrispondenza il lavoratore, ci senti?
Sì, eccomi, ci sono.
Io un attimo, sì, allora, puoi raccontarci pronto? Allora prima di tutto i motivi perché siete qui questa mattina?
Allora, questa mattina praticamente siamo qui, siamo una delegazione abbastanza cospicua di macchinisti e capitreno, perciò tutto il settore metro ferroviario di ATAC, che quelli che eravamo per capirsi la vecchia Metro di una volta, quell'azienda lì. Noi siamo qui a differenza di come dice ATAC, di come sta diffamando sui giornali ATAC, dicendo che questa protesta è scaturita dal beige che ci hanno messo, dal dover verdeggiare. Questo è tutto falso, falsissimo. Noi prima davamo la nostra presenza al lavoro, sia sul treno, perché se il treno va il macchinista c'è, e quando si arriva in deposito si dava la presenza al capo deposito, perciò le nostre 6 ore e 10 erano prese come presenza dal capodeposito o dai preposti. Ora, per uniformare a un sistema di monitoraggio di beige, hanno messo il beige e noi regolarmente abbiamo beggiato. Loro, l'azienda, sta dicendo che tutta questa protesta sta scaturendo su questo. È tutto falsissimo, è falso, perché la stampa anche sta ai comodi dell'azienda e non dice la verità, che ora vi dico benissimo. La verità è questa, che hanno disdetto la settimana scorsa con una azione unilaterale tutti gli accordi di secondo livello che gravano economicamente sulla busta paga e ci fanno perdere all'incirca dal primo agosto prossimo circa 400-500 euro di salario base. E noi già prendevamo 1.400-1.500 euro, a differenza di come dice il nostro caro sindaco, se prendiamo 3.000-4.000 euro, sempre per gettarci fango addosso e per scagliarci addosso l'opinione pubblica. Disdettando questi accordi, per farvi un esempio, dentro questi accordi è contenuto il turno avvicendato, perché noi facciamo i turni, lavoriamo il sabato, la domenica, le festività, Pasqua, Natale. questa, per dire, ci pesava sulla busta paga all'incirca 2 euro al giorno, cose così. Vari tipi di accordi lì sopra, voci di accordo che facevano in modo che avevamo quelle 300-400 euro di busta paga in più, compreso, per dire, l'indennità di galleria che percepiscono i colleghi della metro A e della metro B per lavorare perennemente sottoterra, con l'area rarefatta. Il ministero decise che siccome calava il tasso di attenzione dopo 3 ore di galleria, era giusto ricevere un'indennità che si chiama indennità galleria. Tutte queste piccole cose le hanno tolte con un attacco brutale, con una disdetta unilaterale, senza consultare i sindacati. Io faccio parte della segreteria di un sindacato, della Faisa Confail, sono vice segretario, e praticamente l'azienda ha fatto questa operazione ha portato che la gente si ribella, che la gente vede sottratti dai propri stipendi circa 400-500 euro al mese. Voi capite bene che non se ne può più, devono ritirare fuori i soldi della bigliettazione parallela, di 10 anni di furti, 10 milioni di euro l'anno, devono tirar fuori tutti questi soldi. Hanno mandato un'azienda a rotoli, i mega direttori percepiscono ancora stipendi per 200-250 mila euro l'anno, che pesano sulle casse dell'ATAC all'incirca per 5 milioni di euro l'anno, solo i loro stipendi, per non parlare dei premi produzione che percepiscono, tutti superiori a 13, 15, 20 mila euro all'anno. Pronto?
Sì, ti sentiamo. Insomma, abbiamo risolto qualche problema tecnico qui in studio, adesso ci siamo. Guarda, tutta la situazione che ci raccontavi. Sentiamo un clacson sottofondo. Diciamo, tutta la situazione che ci raccontavi in realtà in questi tempi, diciamo, sono anche un po' strano, no? Perché siamo nel periodo in cui è inaugurato la metro C qui a Roma. Infatti questa mattina al presidio avevate tutti i cartelli della metro C. Diciamo che in una situazione molto particolare in cui si vuole passare un messaggio di una Roma, di un comune comunque attivo dal punto di vista dei trasporti, invece le condizioni dei lavoratori sono quelle che ci hai appena descritto, ovvero tagli a salari che comunque sono già molto bassi, molto contenuti rispetto alla media nazionale, no?
Certo, noi fino ad oggi coprivamo tutto il servizio grazie a 80-90 ore a testa di straordinario al mese, perché l'azienda in questi anni ha solo assunto personale in ufficio, personale imboscato a parametri altissimi, a stipendi altissimi. Parliamo della Parentopoli, che tutti conosciamo. Perciò che cosa vuol dire? Che noi, grazie al nostro straordinario, che chiaramente ti dà anche la possibilità di portare qualche soldo in più a casa, quelle 100-200 euro che non fanno mai male, chiaramente riuscivamo a dare un servizio alla cittadinanza che andava benissimo. Ora cosa hanno fatto loro? Togliendoci questi soldi, la gente non è più in condizioni, e soprattutto non è più disponibile verso un'azienda che, invece di ringraziare il personale che sta lavorando 80 ore in più al mese di straordinario, immaginate voi un macchinista della metro A in galleria sottoterra, non puliscono più le gallerie da tempo, ci sono le polveri sottili dovute ai silicati, la sabbia che si usa per le sabbiere, con una forte esposizione a quelle sabbie si rischia la silicosi, non puliscono più le gallerie perché il treno che dovrebbe pulire le gallerie è in manutenzione da una vita, e siccome non c'è una lira perché le casse dell'ATAC sono state svuotate, depredate dalla politica, e questo treno purtroppo non va più e le gallerie non vengono pulite, per non parlare della manutenzione di tutti i treni che è latitante da tempo ormai. I binari sono praticamente super consumati, le ditte non ci fanno più manutenzione perché non vengono pagate, perché l'ATAC ha le casse a zero e vogliono risanare con chi? Con i lavoratori, vogliono risanare togliendo, diciamo, 400 euro che sono fondamentali per il bilancio familiare. Sono veramente indegni.
Senti, scusami,
sono indegni.
Mi senti? Niente, tu vabbè, stai facendo bene un
Pronto?
Po' a me, mi senti? Ok, sì, noi allora noi qui in trasmissione abbiamo più volte sentito, insomma, lavoratori dell'ATAC durante i periodi di mobilitazione. Mi senti?
Mi sento pianissimo.
Aspetta, vediamo se provo a risolvere così. Sì. Mi senti? Adesso?
Pronto?
Mi senti?
Ecco, ora meglio, ora
ok,
meglio.
Niente, stavo dicendo, qui più volte abbiamo sentito dei lavoratori dell'ADAC durante il periodo di mobilitazione, in cui appunto mettevamo in evidenza come le condizioni dei lavoratori nel corso del tempo siano sempre andate peggiorando, questo dovuto a tutti i piani di ristrutturazione che in questi anni si sono succeduti rispetto all'ADAC, piani di ristrutturazione che poi hanno visto la dismissione di parte dei servizi, hanno visto appunto la privatizzazione di alcuni pezzi, hanno visto il taglio delle linee. Cioè, qualche mese fa c'è stata una forte riduzione delle linee, soprattutto poi delle linee delle zone periferiche della città. Questo naturalmente crea un disagio forte a chi utilizza i mezzi per andare a lavorare in questa città complicata. È un disagio che purtroppo, diciamo, nella maggior parte dei casi viene oltretutto, questo lo dico come un elemento in più a carico dei lavoratori, viene, diciamo, indirizzato contro chi poi lavora, che invece sta subendo di più ancora queste manovre dell'ADAC. Tu hai fatto bene poi a ricordare la situazione paradossale dell'ADAC, che vede da un lato il buco in bilancio, dall'altro invece gli stipendi milionari dei dirigenti, i biglietti che andavano a finanziare amici, i biglietti falsi addirittura, certo, erano stampati, certo. Questa è stata una vicenda molto grave che poi se ne è parlato pochissimo, ma c'è biglietti che venivano stampati falsi per poi finanziare amici.
Venivano stampati con le stesse matricole di quelli già timbrati, e era praticamente una bigliettazione parallela proprio,
esatto.
che ha portato questi soldi in mano della politica, in mano dei dirigenti. Ma c'è anche un'inchiesta della magistratura, però ad oggi è passato tantissimo tempo, ma nessuno ancora ha avuto il coraggio di tirare fuori tutto, e soprattutto di far pagare veramente ai responsabili tutto lo sfracello dell'ADAC.
Adesso, esatto, io penso che una delle cose più utili che possiamo fare, visto che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono poi utenti dell'ADAC in questa città, diciamo, provare, certo, a lanciare un messaggio di come poi i lavoratori che subiscono determinate, diciamo, piani aziendali che l'ha portati, diciamo, come hai ricordato tu, se il servizio in tanti casi è stato mantenuto grazie all'utilizzo di straordinari molto importanti, ma c'è stata tutta la questione delle ferie dei lavoratori che non potevano
noi abbiamo le ferie ridotte all'osso,
esatto,
perché quest'estate non si possono permettere, dato la mancanza di personale di macchina, non si possono permettere di dare più di 10 giorni di ferie,
esatto,
perché chiaramente chi trasporta le persone a Roma?
Esatto. E l'altra faccia della medaglia è appunto quella che vede poi
turno,
chi prende i mezzi, magari aspettare
giorno,
tanti minuti, tanto tempo alla fermata, piuttosto che mezzi stracolmi perché appunto ce ne sono di meno e c'è una riduzione delle linee, piuttosto che metro, certo, magari che si rompono e non ripartono. Quindi insomma per noi il tentativo è quello di far vedere come poi l'utenza non deve scaricare, diciamo, quel nervosismo giustificato che può avere verso i lavoratori, ma si dovrebbe creare una unità, una comunanza di intenti e provare a invertire questa,
certo,
situazione, che l'ADAC è un po' un simbolo anche.
L'utenza deve sapere una cosa fondamentale, che i treni, la flotta dei treni della metropolitana di Roma sono ormai, siccome c'è mancanza di manutenzione da tempo, sono ormai alcuni fuori regola, fuori norma. Vi faccio un esempio: i trenini della Roma Giardinetti sono immatricolati nel 1930, ormai non hanno più gli standard qualitativi europei odierni, non rispondono più a tutte una serie di requisiti che sono fondamentali per la sicurezza. Io se mi prende un coccolone mentre guido, io sono macchinista lì, faccio il macchinista su quella linea e mi poggio sul pulsante dell'apertura porte, a 50 all'ora si aprono tutte le porte, non c'è nessun dispositivo, nessun apparato che che mi permette di non far aprire le porte a 50 all'ora. Dovrebbe essere questo una cosa che dovrebbe far tremare la gente, e noi ci siamo tappati il naso e ci siamo chiusi gli occhi finora, perché l'azienda bene o male ci capiva tutto questo e ci veniva incontro in vari modi, ma non può adesso disdettare tutti gli accordi dal 62 in poi, tutto quello che il sangue dei nostri padri hanno ottenuto con il sangue proprio, tutte le lotte, tutto quello che gira intorno alla condotta vera di un macchinista, a quello che ci respiriamo là sotto, ai turni, alle Pasque, i Natali, i Capodanni fatti sui treni, al Giubileo che verrà, che ci chiederanno sicuramente più produttività. E soltanto se tu vuoi dare più produttività devi dare anche qualcosa indietro. Invece loro hanno fatto proprio una mossa vigliacca, hanno tolto i soldi, praticamente ci stanno dicendo voi dovete lavorare e basta e vi paghiamo anche di meno. Cioè una cosa indegna, non è mai successo in 30 anni di questa azienda, non è mai successa una cosa del genere. Questi non hanno la percezione.
E non puoi scioperare neanche, perché sennò poi vieni precettato, vieni indagato per chissà quale poi situazione.
Non hanno la percezione di quello che significa il movimento dei treni, perché abbiamo, noi eravamo Metro, eravamo un'azienda sana, c'è stata la fusione 4-5 anni fa e siamo entrati all'interno di ATAC con 12,5 milioni di euro di attivo che sono spariti, consumati, bruciati, triturati da questi manager che prendono fior di quattrini. La scorsa settimana due manager hanno avuto il coraggio di aumentarsi lo stipendio di 50.000 euro l'anno e già ne percepivano 110.000. È una cosa indegna, questo lo devono sapere. Stanno depredando un'azienda, stanno depredando le casse del comune.
Perfetto. Abbiamo, senti, per chiudere la corrispondenza, voi quindi siete in presidio lì davanti alla rimessa ADAC, non so come si evolverà la giornata, avete chiesto un incontro, una trattativa per portare
noi
un po' queste problematiche?
Noi adesso stiamo aspettando che ricevono una nostra delegazione, stiamo nel frattempo in questi giorni facendo i tavoli per il piano industriale per decidere come poter dare anche noi un contributo per risanare questa azienda, perché i lavoratori non si sottraggono a tutto questo, perciò noi siamo disponibilissimi a dare una mano con mezz'ora in più, un'ora in più di lavoro, una corsa, non so, poi lo decideremo, ma deve essere deciso ai tavoli insieme ai sindacati. Non può essere l'azienda che con azioni unilaterali si dice, fa, disfa. Non è così che si fa, si deve discutere ogni linea le sue problematiche. Perciò vogliamo un confronto serio ai tavoli del piano industriale, con un interlocutore serio che capisca i problemi di Roma e soprattutto sensibilizzare il sindaco, che non può essere cieco dinanzi a uno sfracello del genere. Nessuno di noi, guardate, gli piace stare qui stamattina, perché io sono di riposo, potevo stare benissimo al mare oppure con i miei figli, però sono qui perché ci stiamo giocando 20 anni della nostra carriera. Purtroppo io devo lasciare un'azienda sana ai miei figli, per forza.
No, pensiamo che questo sia importante, diciamo che sicuramente, come ho provato ad accennare prima, insomma, negli ultimi anni l'ADAC ha fatto importanti piani di ristrutturazione e oggi forse, diciamo, sta dando in un certo senso il colpo di grazia, diciamo che i casi di privatizzazione del settore pubblico ormai sono molto sviluppati. Privato significa anche peggiori condizioni di lavoro, questo è importante sottolinearlo. E evidentemente, diciamo, quello che sta gradualmente succedendo all'ADAC è stato un po' questo.
Stiamo aspettando questa delegazione e probabilmente ci stanno chiamando.
Perfetto, dai, allora magari noi ci aggiorniamo se ci sono cose importanti, insomma, da aggiornarci. Noi siamo disponibili
ai lavoratori, perché noi abbiamo le famiglie che viaggiano come voi sui mezzi pubblici, e una lotta che stiamo facendo giusta non può essere demonizzata dicendo perché i macchinisti non vogliono timbrare il cartellino. È una buffonata. Stiamo anche procedendo con i nostri avvocati a una denuncia a tutti quegli organi di stampa che scrivono queste boiate. Stiamo raccogliendo, facendo la collettera tra tutti noi lavoratori, perché questi signori verranno denunciati, perché sono sicuramente al soldo di qualcuno. La stampa libera deve rimanere libera, un giornalista deve essere serio, non deve stare al soldo di qualcuno. Il giornalismo è un'attività seria che devono fare, non devono demonizzare i lavoratori.
Purtroppo sappiamo che non è così, purtroppo sappiamo che i giornali poi sono in mano a tanti poteri forti e naturalmente contribuiscono in pieno a attaccare tutto quello che, diciamo, invece prova
a invertire. Vogliono far risaltare questa azienda agli occhi dell'opinione pubblica, che pubblica non può più andare. Stanno facendo questo perché vorranno prima o poi dire a tutti bisogna privatizzarla. Il privato non pensa alla cittadinanza, il privato pensa agli introiti, e tra quegli introiti c'è spremere come limoni i lavoratori prima di tutto, e dopo si vedrà. Il biglietto, magari aumenteranno il biglietto e tutte quelle cose che un privato vuole. Il privato vuole il guadagno, e questi signori stanno preparando l'azienda per darla in pasto a qualche amico, degli amici, dei politici, io non so questo chi è. però chiaramente il messaggio e anche il progetto è molto demoniaco e noi abbiamo paura di questo.
Va bene, allora dai, insomma, in bocca al lupo e ci aggiorniamo, sperando che insomma già questa prima giornata di mobilitazione possa, come hai detto tu, innanzitutto far sedere al tavolo di trattativa con l'azienda per provare a stabilire un confronto. Naturalmente se ci saranno altre azioni di mobilitazione noi siamo disponibili a dare voce a questa lotta dei lavoratori.
Vi ringrazio e saluto tutti i radioascoltatori. Arrivederci, buona giornata a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao.
Siamo entrati praticamente in onda con un po' di fretta, ma visto che avevamo avuto la chiamata dal lavoratore che era al presidio direttamente, ci è sembrato giusto iniziare direttamente con la corrispondenza, ci è sembrato giusto dare subito la voce al lavoratore, ma quindi ne approfitto un attimino, mentre stabiliamo il contatto con la corrispondenza che abbiamo pensato per quest'oggi e che riguarda la situazione della Telecom, stiamo contattando un compagno dei Gobas per farci raccontare un po' come è la situazione a Telecom. Ne approfitto per innanzitutto salutare gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Questa è Corrispondenza Operaie, è la 206 la 200 qui è la 205 cinquesima, come si dice? Cinquesima puntata, insomma do un po' di numeri per sottoscrivere alla radio: il conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56 00 185 Roma, il sito www.ondarossa.info, l'email ondarossa@ondarossa.info e il telefono 06 49 1750. Insomma, stiamo stabilendo il contatto con questa corrispondenza di oggi, appunto, che ricordo riguarda la Telecom. Metto un altro pezzo musicale e iniziamo con la seconda corrispondenza.
Allora, come annunciato, abbiamo un problema con la corrispondenza, probabilmente. Ci senti? No, allora, la telefonata è caduta, proviamo a ristabilire il contatto, allora, con il compagno.
Ho scoperto che sei pure di sinistra, yeah.
detto che sto bene solo quando sto con te. So che questo non va bene, non va bene.
Sì, allora rientriamo in onda, pare che eravamo riusciti a stabilire il contatto, ma la linea è caduta di nuovo. Devono esserci qualche problema Allora forse ce l'abbiamo fatta, ci senti? Ci senti? Non ti sentiamo?
Sì, oh, io ok. Ti sento perfettamente.
Ci siamo, ecco, abbiamo risolto tutti i problemi tecnici. Allora, come dicevamo prima, questa corrispondenza è dei lavoratori Telecom, perché il 30 giugno c'è stato uno sciopero indetto comunque da molti dei sindacati e a cui hanno partecipato anche i COBAS. Allora, puoi spiegarci un po' in realtà i motivi di questo sciopero?
Sì, allora innanzitutto si è trattato di uno sciopero importante indetto dalla CGIL, dai COBAS e dallo SNATER, e che ha visto in diverse città, diciamo le più importanti, compreso Roma, dei presidi sotto le sedi centrali dell'azienda. In particolare a Roma c'è stato un presidio con un centinaio di lavoratori e lavoratrici sotto la direzione generale di Corso Italia. I motivi dello sciopero vanno ricercati nel fatto che Telecom Italia da circa 2 anni abbondanti praticamente sta utilizzando, diciamo così, come minaccia su tutti i lavoratori e le lavoratrici del mercato, in particolare dei call center, sta usando appunto la minaccia della societarizzazione, cioè della cessione dei rami dei call center ad un'azienda del gruppo per ottenere sempre migliori accordi in suo favore, accordi che riguardano soprattutto la produttività e il controllo a distanza. In particolare questa minaccia è diventata sempre più reale, sempre più diciamo così pesante, dopo che nello scorso gennaio i lavoratori e le lavoratrici in tutta Italia hanno, diciamo così, rigettato la proposta di un accordo fatto tra aziende e le segreterie nazionali di CGIL, CISL, UIL e UGL, in cui si richiedeva, ben prima che venisse applicate le norme del Jobs Act, diciamo così, delle disposizioni nell'organizzazione del lavoro che riguardavano il controllo totale sulle attività lavorative. Era uno degli accordi che appunto l'azienda voleva ottenere per evitare, tra virgolette, la societarizzazione. C'è stato circa 6 mesi di trattative, iniziate circa a giugno dello scorso anno, che poi hanno prodotto appunto un'ipotesi di accordo che però è stata sia sconfitta nelle assemblee, ma soprattutto sconfitta in un referendum dove c'è stata anche la certificazione del voto. E questo elemento ha un po' spiazzato sia l'azienda sia le segreterie nazionali. Bisogna dire che il lavoro per poter far bocciare questo accordo, il lavoro di informazione soprattutto dentro l'assemblea, è stato svolto un po' dai a tutti i delegati sia delle organizzazioni sindacali di base, ma anche quei delegati di CGIL un pochino più sensibili e più a stretto contatto con i lavoratori e le lavoratrici. Si è determinato quindi una situazione per cui, dopo il rifiuto di questo accordo, l'azienda ha cominciato a indicare immediatamente l'obiettivo della societarizzazione come un obiettivo da raggiungere immediatamente, e ha accompagnato questa minaccia con un piano industriale che però andava completamente in un senso diverso, insomma, nel senso che quando l'amministratore delegato di Telecom Italia nel febbraio del 2015 ha comunicato il nuovo piano industriale dell'azienda, per esempio questa societarizzazione era praticamente scomparsa appunto dal piano industriale. Quindi, diciamo così, un elemento di minaccia nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, che è tornato in auge nelle ultime settimane di giugno. Perché è tornato in auge? Perché Telecom Italia, all'interno del piano industriale, prevedeva comunque una cosa importante, cioè il fatto che attraverso alcune norme introdotte nel Jobs Act potesse passare a una cosa che si chiama solidarietà espansiva, cioè la possibilità di assumere circa 4.000 dipendenti con le nuove norme del Jobs Act, nonostante che avesse utilizzato negli anni precedenti comunque ammortizzatori sociali. Bisogna ricordare che in Telecom Italia diversi settori sono stati in contratto di solidarietà incessantemente dal 2010 al 2013 circa, e quindi diciamo così, questi sgravi fiscali per l'assunzione di 4.000 nuove persone sarebbero potuti essere applicati solamente in caso di modifiche alla Jobs Act. Rifiutata, il governo poi, quando ha presentato gli ultimi decreti, insomma, si è occupato di tutt'altre cose, e quindi Telecom Italia ha tirato fuori di nuovo questo elemento di pressione sia nei confronti del governo sia nei confronti delle organizzazioni sindacali. Pertanto lo sciopero che si è svolto martedì scorso, è stato uno sciopero in un certo senso preventivo, nel senso che Telecom Italia non ha ancora avviato nessuna procedura formale per la cessione dei call center a un'azienda stessa del gruppo, però insomma l'ha reiterata più volte anche dentro i gangli dell'organizzazione del lavoro, nelle riunioni di settore, attraverso le dichiarazioni dei propri responsabili, insomma.
Senti.
Una questione insomma anche un po' complessa, se la vuoi spiegarla ai lavoratori, agli ascoltatori e alle ascoltatrici, che però ha come sfondo due elementi importanti. Allora, da una parte è quello che sta avvenendo un po' in tutti i call center d'Italia, quindi soprattutto i call center minori, quelli che gestiscono solamente i servizi, parliamo di Almaviva, parliamo di Teleperformance, di People Care, dove praticamente le imprese continuano ogni mese praticamente a minacciare degli esuberi, anzi a dichiarare degli esuberi, aprire le procedure per i licenziamenti collettivi, aprendo anche dei tavoli di trattativa al Ministero, dopo i quali praticamente si ottengono sempre degli accordi in cui c'è una grossa riduzione del salario, una grossa riduzione dell'orario di lavoro e in alcuni casi anche l'introduzione di ammortizzatori sociali, mobilità, cassa integrazione, insomma. E questo è uno scenario che ha come elemento importante quello della delocalizzazione che delle attività al sud Italia e nei paesi in particolare dell'est. Ovviamente grandi competitors come Telecom Italia, come Vodafone sono abbastanza allettati da questa strategia di carattere generale, ed è un elemento importante, insomma. Sappiamo tutti che un'attività di call center oggi è sicuramente meno costosa se data in appalto a una società esterna o addirittura portata all'estero. L'altro elemento sempre importante che si accompagna a questa, diciamo, si minaccia che è ormai costante, è tutto quello che si sta muovendo invece per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni nell'ambito della rete telefonica, o meglio la rete di nuova generazione. C'è un grande scontro tra il governo e diverse società di telecomunicazioni per accaparrarsi alcuni miliardi che provengono dall'Unione Europea per ridurre il digital divide, che è di fatto il gap che esiste sulla completa innovazione tecnologica delle reti telefoniche e informatiche. E su questo, diciamo così, su questo scontro praticamente quelli che stanno rischiando moltissimo sono i lavoratori e le lavoratrici, non solo dei call center, ma anche complessivamente di tutte le, soprattutto di Telecom Italia. Questa è un po' la questione, i due argomenti che, diciamo così, sono la base di questa guerra feroce che l'azienda ha cominciato a dichiarare nuovamente ai lavoratori e alle lavoratrici, insomma.
Senti, scusa, praticamente mentre parlavi mi è venuto una sorta di ragionamento, cioè rispetto alla questione dei call center, praticamente Soldoni, tu hai spiegato che si è avviato in quest'ultimo periodo una ristrutturazione un po' di quelli che sono poi il settore dei call center, in cui sotto la minaccia di chiusure e quindi di esuberi si instaura un piano di trattativa e poi si arriva a un accordo che si riduce, diciamo, il salario, si riducono magari i diritti, si chiede più produttività al lavoratore e, diciamo, appunto in cambio della tutela del posto di lavoro, sostanzialmente. Quindi è un po' è una situazione emblematica che riguarda sostanzialmente in questo momento gran parte del mercato del lavoro italiano, gran parte delle realtà lavorative italiane. Cioè gli si chiede in cambio di una tutela del posto di lavoro in un momento di crisi in cui la disoccupazione è alta, il lavoratore, per paura di perdere quell'unico, diciamo, salario che c'ha, accetta, diciamo, di è costretta ad accettare, diciamo, di a cui gli viene abbassato il salario, gli vengono ridotte le tutele, gli si chiede magari di lavorare di più. Quindi, diciamo, questo è un po' un punto che situazione che tu hai descritto, che evidentemente a monte diciamo ha anche tutto quel processo di priorizzazione che ha subito, diciamo, tutto il comparto pubblico nel nostro paese, in particolar modo Telecom, diciamo, è stato un po' anche un
sì, esatto. Sono due aspetti di
sì, infatti ti volevo un po' stimolare su questo, un po' più una situazione, perché noi
abbiamo sì, sono due aspetti che viaggiano parallelamente, perché ovviamente quando si parla di telecomunicazioni ormai si va subito con la mente alle attività di call center, che in verità sono solo l'ultimo pezzo di un processo che inizia con la gestione delle reti telefoniche, insomma, di comunicazione. Quindi, diciamo così, sono due partite che viaggiano di pari passo. Allora, da una parte c'è questo discorso che si scarica direttamente sulla forza lavoro, quindi con la concorrenza fra commesse con la concorrenza fra aziende, utilizzando lo strumento della delocalizzazione o delle esternalizzazioni per abbattere il costo del lavoro vivo praticamente. Dall'altra poi c'è invece tutta la partita grossa che riguarda miliardi e miliardi di euro, che è legata appunto alla struttura proprio delle telecomunicazioni in Italia. Bisogna dire una cosa, e cioè che innanzitutto l'Italia deve raggiungere entro il 2020, deve poter investire entro il 2020 tutti i soldi che l'Unione Europea ha destinato lo scorso anno per completa innovazione della rete telefonica di nuova generazione. Stiamo parlando di una cifra abbastanza considerevole che si aggira attorno ai 20 miliardi di euro. In questo momento ovviamente le reti telefoniche sono tutte sotto il cappello privato, in prevalenza sotto Telecom Italia, ma ci sono anche, diciamo così, a livello locale delle società come per esempio il fondo di Vito Camerale a Milano, MetroWeb, che sta praticamente posando la fibra ottica in alcune regioni, in particolare al nord. Il dato centrale è questo, cioè che in attesa di investire praticamente questi soldi, già oggi le aziende che posano le fibre ottiche, in particolare Telecom Italia, stanno già ricevendo tantissimi soldi pubblici per sostenere i progetti di investimento, e questo lo sta facendo sia a livello nazionale sia a livello regionale, quando per esempio decide di andare a posare i collegamenti fra le maggiori università del sud, perché ha vinto un bando pubblico, e questi collegamenti tra le varie università del sud praticamente si connettono alle reti informatiche e telefoniche delle università del nord. Sono tutti soldi pubblici che vengono finanziati, oppure quando sempre lo scorso anno la regione Sicilia per esempio ha destinato 60 milioni di euro per cablare, questo è il termine tecnico, tutta la regione siciliana, in particolare gli uffici pubblici, le scuole, gli ospedali, e ha destinato praticamente questi 60 milioni di euro, che sono stati in parte accaparrati da Telecom e in parte da Italtel, che è una delle società appaltatrici con cui Telecom collabora. Quindi in tutto questo processo di soldi pubblici che già oggi vengono destinati, in più c'è la ulteriore partita di alcuni miliardi che il governo dovrebbe stanziare per chiudere il processo e le responsabilità nei confronti dell'Unione Europea. Quest'altro è la partita grossa, perché capite bene che si sta parlando di reti strategiche, si sta parlando di comunicazioni tra i vari paesi e tra i continenti, si sta parlando dei cavi sottomarini, si sta parlando dei collegamenti fra i vari ministeri, fino poi ad arrivare all'utenza normale, all'utenza semplice, e qui si sta giocando appunto uno scontro fra società, fra banche, gruppi finanziari che controllano le società.
Ok, ma praticamente capisco un attimo dal tuo discorso, il settore, mi senti?
Sì, ti sento benissimo.
Il settore delle telecomunicazioni è un settore sostanzialmente di sviluppo, che anzi gode di abbondanti finanziamenti pubblici per poter effettuare delle ristrutturazioni che servono in questa fase strategica di sviluppo della società, del capitale in questa fase, però a fronte di questa situazione. Mi senti?
Sì.
Ok, a fronte di questa situazione invece, c'è tutto l'altro lato, che se da un lato mi sembra di capire dal tuo racconto che appunto il settore della telecomunicazione con Telecom ha una fase di sviluppo e utilizza molti soldi pubblici, dall'altro c'è tutta la situazione invece dei lavoratori e delle condizioni di lavoro che invece continuano a peggiorare sostanzialmente.
Assolutamente sì, sono due cose inversamente proporzionali. Perché appunto da una parte Allora, bisogna dire sicuramente che c'è un calo del mercato, in particolare attorno al mondo della vendita dei prodotti, però è un calo, diciamo così, fisiologico, che si accompagna anche al periodo della crisi. Il calo non vuol dire che le società sono in perdita, vuol dire semplicemente che hanno diminuito in alcuni casi anche sensibilmente i ricavi, e quindi i dividendi che vanno agli azionisti sono minori, per esempio, rispetto a periodi come il 2005, il 2006, il 2007, e questo in tutte le aziende grosse di telecomunicazioni, Telecom, Vodafone, Almaviva e via discorrendo, Fastweb, eccetera. Questo calo però, a questo calo però è un calo che si vuole far pagare ai lavoratori e alle lavoratrici, che nel settore sono circa 120.000, nel settore delle telecomunicazioni, più tutta altri 50-60.000 in tutto il settore, invece quello dei call center più piccoli e minori, che svolgono operazioni prettamente commerciali, insomma. Ecco, tutta questa operazione vuol dire che praticamente le grandi aziende stanno cercando da una parte di massimizzare i finanziamenti pubblici, e poi ridurre dove possono ridurre. Non possono ridurre gli investimenti, perché questo rappresenterebbe una debacle dal punto di vista dei piani industriali. Possono farlo però con gli strumenti della riduzione del costo del lavoro, anche se in verità queste cifre, possiamo dirlo con una certa sicurezza, sono comunque delle cifre basse. Ad esempio, il fatto di aver portato 46.000 persone di Telecom dal 2010 al 2013 con i contratti di solidarietà, per esempio, ha inciso poco sui bilanci di Telecom in termini di percentuali, circa l'8%, questo per farvi una cifra. La stessa Almaviva, immaginate che prima gestiva il servizio 060606, per esempio, preso dal Comune di Roma nel corso degli anni diversi milioni di euro per gestire appunto un servizio che è stato pubblico e che però veniva gestito in appalto, e a questo servizio per esempio ci lavoravano solamente 200 persone. Quando è scaduto l'appalto, per esempio, hanno vinto altre società, fra cui Abramo, che hanno abbassato di pochissimo l'offerta per la gara d'appalto, e questo abbassamento consisteva esclusivamente nella riduzione del costo del lavoro, che comunque rispetto alla cifra enorme stanziata dal comune di Roma è comunque una cifra molto piccola, insomma. Quindi, per dire che le aziende stanno utilizzando in questo periodo, in particolare nel settore delle telecomunicazioni, tutti gli strumenti a loro disposizione per ridurre dove possono farlo, tra cui anche il costo del lavoro.
Io, in realtà, mentre parlavi prima mi è venuto in mente una cosa. Tu parlavi, diciamo, di investimenti tecnologici, no? Dal punto di vista tecnologico, e soprattutto comunque un inasprimento, diciamo, dei dispositivi di controllo sulla forza lavoro, che in un certo senso rientra, come dire, in questo macro investimento tecnologico che tiene a bada, diciamo, mantiene degli standard produttivi e comunque permette ancora di più un controllo proprio vero e proprio sulla forza lavoro. Beh, io volevo capire esattamente in cosa si traducono questi dispositivi, perché qui nel comunicato mi pare di capire il controllo a distanza sui tecnici, ad esempio, è una cosa che già dal 2010 è subentrata in Telecom, no?
Sì, 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 diciamo che anzi dal 2013, per essere più precisi, diciamo che, per esempio, parlando specificatamente di Telecom Italia, noi abbiamo due grandi mondi: uno è il mondo, quello dei tecnici con le macchine rosse che girano per la città, e poi il mondo dei call center. Entrambi i settori, ed entrambe quindi le persone, hanno due tipi diversi di controllo a distanza, che già avveniva in precedenza e poi è stato implementato da ulteriori elementi. Ad esempio, mentre prima tutti i tecnici di Telecom prendevano servizio, diciamo così, dentro o presso le centrali distribuite sul territorio, a partire dal 2013 praticamente questi tecnici possono posare la propria automobile o nel garage di casa oppure nella centrale telefonica più vicina. Come si fa a sapere dove sta questa macchina? Attraverso il geolocalizzatore, cioè si mette uno strumento di controllo GPS sulla macchina. Il tecnico, quando si sveglia la mattina, al momento in cui deve praticamente prendere servizio, accende il proprio telefonino su cui arriva, su cui inizia la geolocalizzazione e su cui arriva il primo ordinativo di lavoro, cioè dicono devi andare da questo, da quel cliente a fare un nuovo impianto piuttosto che aggiustare un guasto e via discorrendo. E questo è, diciamo così, una parte. Per quanto riguarda invece chi è addetto al call center, già esiste un controllo a distanza che è stato anche storicizzato in termini di tante lotte, tanti documentari, anche tantissime sentenze a favore dei lavoratori. Noi abbiamo sui nostri terminali uno strumento che permette ai nostri responsabili, sono circa uno ogni 15-18 persone, di controllare in tempo reale le attività che svolgiamo, in particolare le telefonate e anche il tipo di telefonata che si fa con il cliente. Ora, fino a, diciamo così, l'anno scorso questi elementi di controllo non potevano essere utilizzati ai fini disciplinari, anche se c'era ovviamente una pressione costante sulla attività dell'operatore o dell'operatrice di call center. Con l'accordo che abbiamo contestato a gennaio del 2015 e con il Job Act, praticamente questi elementi di controllo si estendono. In che modo? Nel modo che, per esempio, in Telecom significa che tutti questi dati che costantemente, minuto per minuto, sono, diciamo così, visibili al nostro responsabile, possono essere oggetto, al termine della giornata o al termine della settimana lavorativa o del mese lavorativo, di un colloquio ad personam fra il responsabile e il lavoratore, ovviamente non a fini disciplinari, ma per verificare e migliorare la produttività, le competenze e bla bla, insomma. Quindi okay, questo vuol dire che le persone che si trovano al telefono, diciamo così, per fare un nuovo impianto telefonico, per rispondere a un cliente che ha avuto un guasto o proporre delle campagne, si trovano di fronte praticamente al proprio responsabile, ripeto, uno ogni 18, che praticamente ne controlla tutta l'attività lavorativa, tra l'altro eliminando l'autonomia anche lavorativa della persona, insomma. Questo è un po' il concetto. Tutto ha come obiettivo finale quello di ridurre i tempi morti, che sono già pochissimi, ridurre ulteriormente i tempi morti della lavorazione, sia che siamo nel call center, sia che siamo nel mondo dei tecnici, e far sì che la relazione lavorativa non sia più con l'azienda, anzi aumentare il fatto che l'attività lavorativa non sia più, il rapporto di lavoro non sia più con l'azienda, che si chiama Telecom Italia, ma sia con il proprio responsabile, il quale decide giornalmente, settimanalmente, mensilmente come sei andato nel corso della, appunto, tua prestazione lavorativa. Capisco che sembra un po' una cosa, un tecnicismo, ma
no, guarda, ma anzi,
spero di aver reso l'idea.
È fondamentale, anzi, diciamo, questo esempio nel pratico fa vedere come è in atto un forte piano di ristrutturazione che ha puntato a, oltre a tutto il ristrutturazione delle relazioni industriali, quindi diciamo la fine anche di quello che era stata la mediazione sindacale a un certo tipo di sistema, è tutto un'implementazione di una nuova organizzazione del lavoro. Tu hai spiegato un po' come funziona l'Intelecom, a me veniva in mente, diciamo, la fabbrica Fiat post-fordista, diciamo, chiamiamola così, sostanzialmente, diciamo, attua una delle cose importanti, è stato proprio il taglio dei tempi morti, quindi l'eliminazione di tutte quelle che sono le operazioni che non portavano valore aggiunto alla produzione, e anche, diciamo, una nuova gerarchia all'interno degli stabilimenti e dei luoghi di lavoro, in cui magari tu non hai più il padrone diretto, ma una nuova figura che è dentro la fabbrica, il team leader, che anche lui ti deve valutare giorno per giorno, perché anche lì
si chiamano allo stesso modo anche qui da noi, insomma.
Team leader, esatto, quindi sostanzialmente siamo di fronte a una forte ristrutturazione di quella che poi è sostanzialmente anche l'organizzazione del lavoro, che poi è il punto centrale nel mondo del lavoro, in cui se il lavoratore prende coscienza di quello che è la propria organizzazione del lavoro, sicuramente è molto importante. Rendere chiaro come oggi il modo di lavorare può essere un primo passo per, insomma, diciamo, ristabilire anche questa questione. Io volevo un po' chiudere questa corrispondenza facendoti una domanda che era proprio rispetto ai lavoratori: qual è il clima dentro i luoghi di lavoro, in Telecom, qual è la percezione di questo momento difficile? Hai parlato dello sciopero, che è stato uno sciopero importante, il presidio ha visto la partecipazione di molti lavoratori, ma appunto prendendo spunto di questo volevo un po' chiudere questa corrispondenza provando a chiederti questo aspetto. I lavoratori.
Ma allora, diciamo così, che c'è un doppio aspetto. Allora, innanzitutto bisogna dire che, per esempio, la partecipazione allo sciopero è stata abbastanza elevata nei settori di cui, per esempio, abbiamo parlato adesso, insomma, con punte di adesione che vanno dal 40 al 70% a seconda dei settori, quindi delle percentuali molto molto alte, se vogliamo anche inaspettate per il clima, trattandosi di uno sciopero preventivo, cioè non uno sciopero dichiarato su un procedimento aperto dall'azienda magari al Ministero del Lavoro, insomma. Ci sono poi una grossa parte dei dipendenti però che abbattono queste percentuali di partecipazione perché, per esempio, ritengono ancora di non essere coinvolti da questi processi di ristrutturazione, nonostante che ne abbiano tutti i giorni dei segnali anche piuttosto importanti, insomma. Quindi c'è questa doppia, diciamo così, queste due facce di una stessa medaglia. Bisogna dire una cosa, che i lavoratori e le lavoratrici dei call center, quando hanno rigettato l'accordo di gennaio sul controllo totale, così, hanno fatto qualcosa di molto simile a quello che hanno fatto i greci ieri, insomma. Perché dopo la sottoscrizione dell'ipotesi di questo accordo, praticamente i primi che hanno fatto assemblee tra i lavoratori sono stati proprio i team leader e i responsabili di linea, per esempio, anticipando addirittura i delegati sindacali sia della CGIL, sia dei COBAS, sia dello SNADER, che erano contrari a questo accordo, per esempio. Ed è stato un qualcosa di molto interessante, perché appunto abbiamo visto decine e decine di persone che rappresentano la gerarchia dell'azienda entrare dentro i reparti, far staccare dalla linea migliaia di persone per spiegare la bontà di questa ipotesi. I lavoratori sono stati molto coraggiosi, hanno votato no per la loro dignità, e questi numeri poi si sono riproposti anche nel corso dello sciopero, insomma, per esempio. E quindi questo è un elemento che fa ben sperare. Bisogna dire che Telecom Italia, dopo questo no, Telecom Italia e le segreterie nazionali che invece proponevano questo accordo, sono andate abbastanza in difficoltà, insomma, per esempio. Quindi questo a testimonianza che quando ci sono i numeri in un'opposizione, questi numeri possono sicuramente disturbare il manovratore, magari non risolvere il problema, ma quantomeno disturbare il manovratore, insomma. E questo ci fa un po' ben sperare, insomma.
Va bene, insomma, ti ringraziamo un po' per il quadro che ci hai dato e, insomma, ci hai aiutato un po' a aggiornarci su quella che è la situazione in Telecom, che comunque è un'azienda importante che appunto ha dentro di sé molti dipendenti e molti lavoratori. Noi, insomma, cerchiamo di...
Sì, tra l'altro, a margine di questo ragionamento, così la cito brevemente, magari ci sarà modo di svilupparla successivamente. Noi già nello scorso anno facemmo uno studio presentando una relazione per la ripubblicizzazione di Telecom Italia, dando vita a una campagna, insomma, che in questo momento è un po' in calo, però insomma è andata avanti per un sacco di tempo, che si chiamava Telecom Italia Unica e Pubblica. Cioè abbiamo dimostrato come, dati alla mano, dati presi da lavoratori e da lavoratrici e non certo da economisti, specialisti del settore, che con pochissimi soldi, Telecom Italia potrebbe essere non solo ripubblicizzata, ma garantire nuovamente, tornare a garantire un servizio pubblico che garantisca posti di lavoro, l'accesso gratuito alla alle reti di comunicazione, insomma. E quando presentammo questo elemento, diciamo così, anche in Parlamento attraverso delle conferenze ufficiali, insomma, abbiamo trovato una pletora di incompetenti, insomma, tra i partiti, tra gli economisti, tra i costituzionalisti, insomma. Ed è una cosa abbastanza grave, perché invece abbiamo appunto dimostrato come con un processo diverso da quello che sta avvenendo oggi invece è possibile soprattutto tutelare i posti di lavoro e abbattere la precarietà tutelando un servizio pubblico, insomma. Ma dicevo, di questo magari potremmo una volta approfondire meglio.
Esatto, magari prendiamo ci prendiamo l'impegno e magari in una delle prossime puntate
magari in un momento in cui esce fuori di nuovo un battage giornalistico in merito alla vicenda della rete dei finanziamenti
pubblici, sarebbe interessante.
No? Vale veramente la pena, perché le cifre sono talmente irrisorie che c'è da rimanere con la bocca aperta, insomma.
Sì, mi sembra poi importante, no, in questo momento poi della retorica dei finanziamenti pubblici e tutta la questione, può essere un elemento importante di discussione. Quindi va bene, ci continuiamo a aggiornare e magari organizziamo un po' prossimamente questa, insomma, questo confronto partendo da questo studio che avete fatto.
Ciao.
Ciao, grazie.
Buona giornata.
Ciao.
Ciao.
Con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto. Penso che fra 20 anni finiranno i miei affanni, ma ci ripenso per un po', mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo. In fondo è bella per un po', ci sto. Si dice che in America tutto è ricco, tutto è nuovo, puoi salire in teleferica sui grattacieli e farti un uomo. Invece cerco il rock and roll al bar e nel metro, cerco una bandiera diversa, senza sangue, sempre terzi. Ma ci ripenso però, mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo. In fondo è bello però il mio paese, io ci sto. Mi dicono alla radio, stati calmo e stati buono, non essere scalmanato, stai tranquillo e fatti uomo. Ma io con la mia guerra voglio andare ancora avanti, e costi quel che costi la vincerò, non ci son santi. Anche se invece però mi guardo intorno ancora un po' e mi accorgo che sono solo. Ma in fondo è bella però la mia guerra e io ci sto.
Cerco una donna che sia la meglio, che mi sorrida al mio risveglio e che sia bella come il sole d'agosto, intelligente si sa.
Ma in fondo è bella però la mia donna e io ci sto.
Torniamo in studio per i saluti conclusivi di questa puntata. Ci scusiamo con chi ci ascolta per i problemi tecnici della giornata. Insomma, comunque siamo riusciti a fare le corrispondenze che avevamo programmato. Saluto a tutti e a tutti e a lunedì prossimo.